gather half made, and she earns a dollar a week. I said my gather half made, and she earns a dollar a week. And I'm so hungry on pity, I can hardly see.
43esimo capitolo. Epilogo. Il resto della nostra storia sarà in breve narrato. Giorgio Shelby, mosso da quell'avventura romanzesca non meno che da sentimenti di umanità, consegnò a Cassie il contratto di vendita concernente Elisa. La data e i nomi corrispondevano ai fatti da lei conosciuti, né le lasciarono dubbio alcuno sull'identità di sua figlia. Non rimaneva ora che rintracciare i fuggitivi. La signora De Thou e Cassie, per tal modo unite dalla strana coincidenza delle loro sorti, si avviarono subito al Canada e incominciarono a visitare le stazioni dove sono accolti gli schiavi fuggiaschi che passano in gran numero il confine. Trovarono in Amherstburg il missionario presso cui Giorgio ed Elisa si erano ricoverati al loro primo giungere al Canada e per le indicazioni di lui poterono seguirne le tracce fino a Montreal. Giorgio ed Elisa già da 5 anni godevano della loro libertà. Giorgio, lavorando presso un meccanico, guadagnava tanto da mantenere la propria famiglia, che s'era cresciuta di una bimba. Enrico, diventato un bel giovinetto, era stato messo in un buon istituto e vi faceva rapidi progressi. Il degno pastore di Amherstburg fu tanto commosso nell'udire i casi delle due donne che volle accompagnarle a Montreal per agevolare le loro indagini. Trasportiamoci ora in una bella casetta dei sobborghi di Montreal. Si fa notte. Un allegro fuoco brilla nel focolare. La tavola è apparecchiata per il tè. Da un altro lato della stanza, sopra un'altra tavola, coperta d'un tappeto verde e sormontata da uno scaffale a foggia di libreria, sono penne, carta e calamaio. Quello è lo studio di Giorgio, il quale ha conservato il desiderio di istruirsi. Nonostante le fatiche quotidiane, in questo momento egli sta seduto alla scrivania e prende degli appunti. «Vieni, Giorgio», diceva Elisa. «Sei stato fuori tutto il giorno. Lascia un po' i tuoi libri e discorriamo un tantino mentre io preparo il tè». La bimba secondava lo sforzo, procurando di togliere il libro dalle mani del padre e di arrampicarsi sulle ginocchia di lui. «Ah, sei tu, folletto», disse Giorgio, cedendo come in tali casi un uomo deve far sempre. «Bene», disse Elisa tagliando alcune fette di pane. Essa è divenuta un poco più grassetta ed ha i capelli più severamente acconciati. Dimostra maggiore età senza essere ancor vecchia e un'aureola di tranquillità e di pace domestica si diffonde intorno al suo viso. «Enrichetto», disse Giorgio ponendo la mano sulla testa di suo figlio, «sei venuto a capo del tuo calcolo?» Il piccolo Enrico non ha più i capelli lunghi, ma ha conservato la sua arietta altera e i begli occhi neri, che si animano d'un leggiadro orgoglio, mentre risponde «L'ho fatto da me solo, babbo, e nessuno m'ha aiutato». «Così va bene, figlio mio, fa sempre da te. Hai tali mezzi di istruirti quali non ebbe mai tuo padre». In quell'istante s'ode bussare alla porta. Elisa corre ad aprire ed esclama lietamente «Oh, siete voi?» A queste parole Giorgio si alza ed accoglie con segni di rispetto il buon pastore d'Amersburg. Due donne sono con lui ed Elisa le prega di sedersi. Ora, per dire il vero, l'onesto ecclesiastico aveva preparato un piccolo programma sul modo di compiere quell'affare e tutti, cammin facendo, si erano scambievolmente esortati a non operare se non secondo gli accordi presi. Il brav'uomo, fatto cenno alle due signore di sedersi, trasse di tasca il fazzoletto per pulirsi la bocca e stava per intraprendere un discorso preliminare in piena regola. Ma qual fu la sua costernazione quando la signora De Thou, rompendo ogni proponimento, si gettò al collo di Giorgio esclamando «Oh Giorgio, non mi ravvisi! Sono tua sorella Emilia!» Cassie rimase più calma ed avrebbe rappresentato bene la sua parte se non fosse stata la piccola Elisa che le venne dinanzi, similissima in tutto alla sua propria figlia quando la vide per l'ultima volta. La bimba la guardava in volto con aria di stupore. Cassie la prese in braccio e se la strinse al cuore, esclamando, come in quel momento credeva veramente, «Cara, io sono tua madre!» Insomma, era difficile ristabilire l'ordine, ma il degno pastore, ottenuto che ebbe da tutti un po' di quiete, disse il discorso che aveva preparato per aprir la seduta. E ne fu sì grande l'effetto che l'uditorio piangeva in modo da render soddisfatto qualsiasi oratore, antico e moderno. Tutti si inginocchiarono e l'ottimo pastore si mise a pregare. Poiché vi sono sentimenti così tumultuosi che hanno tregua soltanto quando siano versati in seno alla religione. Alzatisi poi, i membri della famiglia di recente adunata si abbracciarono, con vera fiducia nel Signore, che per tanti casi e per vie sì strane li aveva riuniti. Il taccuino d'un missionario, fra gli schiavi fuggitivi nel Canada, contiene spesso fatti veri più strani di qualsiasi invenzione romanzesca. E potrebbe non essere così, mentre prevale un regime che svelle le famiglie e ne disperde i membri come il vento d'autunno le foglie? Quelle rive di rifugio, spesso, come la riva eterna, riuniscono in lieta comunione cuori che per lunghi anni piansero l'un l'altro senza speranza di ritrovarsi quaggiù. E sono, oltre ogni dire, commoventi la premura con cui ogni nuovo arrivato è accolto, l'ansia con cui è tempestato di domande da chi pensa che forse possa dar notizie d'una madre, d'una sorella, d'una sposa, d'un figliuolo perduti di vista nelle tenebre della schiavitù. Là si compiono atti eroici quali mai fantasia di romanziere ha immaginati. Non di rado uno dei redenti, sfidando le torture, affrontando la morte, riprende la via del pericolo e del terrore verso la terra oscura per tentar di trarre a salvamento qualche persona cara. Un missionario ci narrò che un giovane, due volte ripreso e barbaramente frustato, era di nuovo fuggito. In una lettera che ci venne fatto di leggere, egli annunzia agli amici suoi che torna indietro la terza volta per liberare la propria sorella. Caro lettore, quest'uomo è un eroe o un malfattore? Chi non farebbe altrettanto per la propria sorella? E chi potrebbe biasimarlo? Ma torniamo ai nostri amici, che lasciammo intenti a riaversi da una gioia troppo viva ed improvvisa. In due o tre giorni avvenne in Chessy un tal cambiamento che i nostri lettori appena la ravviserebbero. Alla tetraggine disperata del suo volto era successa una soave espressione di fiducia. Essa è nel seno della sua famiglia ed ha per i nipotini un'affezione che mancava al suo cuore. Si direbbe che ella inclini ad amare Lisetta più della sua propria figliuola, perché in quella vede la precisa immagine della bambina che le fu tolta. La piccola Lisa è pertanto una catena di fiori tra l'una e l'altra, sicché cresce ogni giorno tra le due donne l'intrinsechezza e l'amore. La pietà sincera e costante di Elisa, illuminata dalla lettura della Sacra Parola, fu una sicura guida per la mente stanca di sua madre, la quale con tutta l'anima si abbandonò ad ogni buona influenza e divenne tenera di cuore e piissima. Dopo un giorno o due, la signora De Thou fece noti a suo fratello più particolarmente i suoi affari. La morte di suo marito l'aveva lasciata padrona di beni ingenti, che essa offriva generosamente di dividere con la propria famiglia. Quando domandò a Giorgio in che modo poteva giovargli, egli rispose: «Fammi istruire, ecco quanto ho sempre desiderato di cuore. Il resto potrò poi farlo da me». Dopo matura riflessione, fu risolto che tutta la famiglia andrebbe a stare per alcuni anni in Francia. E quindi si imbarcarono, conducendo Seco e Melina. Le grazie di questa vinsero il cuore del primo luogotenente del vascello e poco dopo l'arrivo in porto, ella divenne sua moglie. Giorgio fu per 4 anni assiduo a un'università francese e con zelo infaticabile compì la sua educazione. Le agitazioni politiche che sopravvennero in Francia determinarono la famiglia a cercare di nuovo asilo al Canada. I sentimenti e i concetti di Giorgio, quando ebbe compiuto i suoi studi, saranno meglio conosciuti dalla seguente lettera indirizzata ad un suo amico. «Io sono alquanto imbarazzato per ciò che riguarda il mio avvenire. È vero che potrei, come voi mi diceste, mescolarmi fra i bianchi di questo paese, perché non sarebbe facile riconoscere dal colore che io e la mia famiglia siamo di razza meticcia. Ma per dire la verità non ne ho troppa voglia. Io provo simpatia per la razza di mia madre, non già per la paterna. Nulla di più io ero per mio padre che un bel cane o un bel cavallo. Per la povera madre mia io ero un figlio, e benché non l'abbia riveduta mai più dal giorno in cui una crudel vendita ci separò, il cuore mi dice che essa mi amava teneramente. Quando ripenso a tutto quello che soffrimmo, ella ed io, e le angosce ed i rischi eroicamente superati da mia moglie e mia sorella venduta sul mercato della Nuova Orleans, benché io non senta odio contro alcuno, posso ben essere scusato se dico che non ho gran premura di spacciarmi per americano, né di identificarmi con quella nazione. Il mio cuore è per la razza africana, che vive oppressa e schiava, e per parte mia vorrei aver la tinta ancor più bruna, piuttosto che somigliare a un creolo. La sola cosa che anelo è di costituirmi una nazionalità africana. Vorrei un popolo di colore che avesse una propria separata esistenza. Ma dove trovarlo? Non in Haiti, poiché qui vi si cominciò senza alcuna forza morale. Un ruscello non può innalzarsi al di sopra della sorgente. La razza che formò il carattere degli haitiani era una razza logora, effeminata, e perciò la razza che fu soggetta starà dei secoli prima di sollevarsi alcun poco. Dove mi volgerò, dunque? Sulle rive dell'Africa io vedo una repubblica formata da uomini scelti che per l'energia dell'animo loro e per la forza della loro intelligenza si sono da per se stessi in più d'un caso innalzati sopra la condizione della schiavitù. Dopo aver attraversato i tempi critici e le difficoltà della propria fondazione, quella repubblica diventò una nazione indipendente sulla faccia della terra ed è riconosciuta dalla Francia e dall'Inghilterra. Colà voglio andare per acquistare il titolo di cittadino. So che voi non potrete in tutto questo convenir meco, ma prima di giudicare ascoltate. Durante il mio soggiorno in Francia tenni dietro con vivissimo interesse alla storia del mio popolo in America. Osservai da gran tempo la lotta tra abolizionisti e colonisti ed ebbi come spettatore impressioni tali che non avrei potuto avere partecipando alla lotta stessa. Concedo che questa Liberia abbia sovvertito ogni specie di buoni propositi, sì da servir di eccezione contro di noi. Senza dubbio i nostri oppressori si valsero di ciò come mezzo di ritardare la nostra emancipazione, ma non c'è un Dio al di sopra di tutti gli uomini? Non può egli, nonostante tutti gli ostacoli, fondar per noi una nazione? Ai tempi nostri una nazione si crea in un giorno. Essa trova risolto il gran problema di una vita repubblicana e di una compiuta civiltà. Non v'è in ciò da scoprire, ma da applicare. Uniamo le nostre forze e vedremo qual partito si possa trarre da questa nuova impresa. Il meraviglioso continente africano si apre dinanzi a noi e ai nostri figli. La nostra nazione spanderà intorno a sé l'influsso della civiltà e del cristianesimo e vi fonderà potenti repubbliche, le quali, propagandosi con la rapidità della vegetazione dei tropici, fioriranno per tutti i secoli a venire. Direte forse che io abbandono i miei fratelli schiavi? Penso di no. Se io li dimentico un'ora, un istante della mia vita, Iddio dimentichi me pure. Ma che posso fare io qui per essi? Posso rompere le loro catene? No, non lo potrei come individuo. Ma lasciate che io faccia parte d'una nazione la quale abbia voce nella famiglia delle nazioni, ed allora potremo parlare. Una nazione ha il diritto di discutere, di far rimostranze o preghiere e di perorar la causa della propria razza, ma non lo ha un individuo. Se l'Europa diviene una confederazione di nazioni libere, come spero in Dio che sarà, se un giorno la servitù e le ingiuste e oppressive disuguaglianze sociali spariscono, se le altre nazioni, imitando la Francia e l'Inghilterra, riconoscono la nostra indipendenza, allora noi difenderemo innanzi al Congresso dei Popoli la causa della nostra razza, schiava e sofferente. E poi non è possibile che la libera ed assennata America non brami cancellare dal suo stemma l'infausto segno di bastardume che la disonora agli occhi delle nazioni e che è una maledizione per essa non meno che per i suoi schiavi. Ma voi mi direte che noi abbiamo lo stesso diritto di fonderci nella Repubblica Americana quanto gli irlandesi, i tedeschi, gli svedesi. Ne convengo. ma noi dovremmo essere liberi di incorporarci alla nazione, di prendervi posto secondo il nostro valore individuale, senza considerazione di casta e di colore. E chi nega a noi questi diritti smentisce i principi da lui professati nell'uguaglianza umana. Qui, agli Stati Uniti, soprattutto importerebbe che noi avessimo non solo diritti uguali agli altri cittadini, ma qualche cosa di più, perché noi abbiamo più che il diritto comune. Abbiamo i diritti d'una razza conculcata, a cui si deve una riparazione. Ma io non voglio questo. Voglio un paese, una nazione mia propria. Penso che la razza africana è dotata di attitudini che devono essere sviluppate dalla luce del cristianesimo e della civiltà e che, diverse da quelle della razza anglosassone, potrebbero moralmente essere superiori. La razza anglosassone ha rappresentato una gran parte nel mondo durante un periodo di sforzi e di conflitti. La sua missione era in accordo con la sua energica inflessibilità, ma come cristiano io aspiro a un'era nuova. Credo che vi perverremo, e l'agitazione convulsiva dei popoli altro non è, a parer mio, che il faticoso parto di un'epoca di pace e di fratellanza universale. Lo sviluppo dell'Africa deve essere in essenza cristiano. La sua razza non è fatta per la dominazione, ma è di cuore mite, generoso e proclive al perdono. Rimasta a lungo nella fornace dell'ingiustizia e dell'oppressione, essa ha bisogno di attenersi più strettamente a quell'eccelsa dottrina d'amore e di perdono che sola può renderle certa la vittoria e che dovrà, da noi, essere sparsa su tutto il continente africano. Quanto a me, lo confesso, in ciò sono debole. Il sangue che mi scorre nelle vene è il sangue bollente e vivo dei sassoni, ma ho nella persona della mia leggiadra moglie un eloquente predicatore del Vangelo. Se travio, ella con dolcezza mi riconduce alla retta via e mi ricorda la vocazione cristiana e la missione della nostra infelice razza. Patriotta e cristiano, io vo nel mio paese, nella mia prediletta e gloriosa Africa. Ad essa, nel mio cuore, io applico alle volte queste splendide parole della profezia. Perché tu fosti abbandonata e odiata, a segno che nessuno passava per le tue mura, io ti esalterò in eterno e gioiranno in te molte generazioni. Voi mi chiamerete entusiasta e direte che non ho ben considerato le conseguenze della mia impresa. Ma io pensai maturatamente e tutto calcolai. Vado a Liberia, non come ad un Eliso da romanzo, ma come ad un campo da coltivarsi. Io intendo di lavorarvi con lena contro ogni sorta di impedimenti e difficoltà, e fino alla morte. Ecco perché io vado, ed in questo sono certo che non rimarrò deluso. Che possiate pensare della mia risoluzione, non mi togliete la vostra fiducia, e credete che io agisco in tutto con un cuore interamente dedito ai miei fratelli. Giorgio Harris. Alcune settimane dopo, Giorgio, con la moglie e coi figli, con la sorella e con la suocera, si imbarcò per l'Africa. Se non ci inganniamo, verrà tempo in cui sentiremo ancora parlare di lui. Degli altri personaggi della nostra storia non abbiamo gran cosa da narrare, soltanto diremo poche parole intorno a Miss Ophelia e a Topsy e dedicheremo a Giorgio Shelby un capitolo di commiato. Miss Ophelia, con gran sorpresa della sua famiglia, menò seco Topsy nel Vermont. La famiglia sulle prime la considerò come un'aggiunta inutile al loro ben regolato andamento domestico. Ma tanto buon successo aveva ottenuto Miss Ophelia nei suoi sforzi per educare la sua allieva che essa entrò presto nelle grazie di tutti. Giunta all'adolescenza, chiese d'essere battezzata e fu poi ricevuta a far parte di una chiesa cristiana del luogo. Ella dimostrava tanta intelligenza e tanta operosità, tanto desiderio di far del bene al mondo, che finalmente ebbe l'onore d'essere spedita, in qualità di missionario, in una delle stazioni d'Africa. Ci hanno accertato che la stessa ingegnosa vivacità, la quale rese tanto difficile la sua propria educazione, ora è adoperata in un modo salutifero all'istruzione dei fanciulli del suo paese natio. Post scriptum. Riuscirà gradito a più d'una madre sapere altresì che la signora De Thou, dopo varie ricerche, poté trovare il figlio di Cassie. Esso è un giovane di molta energia ed essendo riuscito a fuggire alcuni anni prima di sua madre, era stato accolto nel settentrione dagli amici degli oppressi. Fra poco egli raggiungerà la sua famiglia in Africa.
I gather around me, people, let me tell you true facts. As I gather around me, people, let me tell you true facts. That tough love has struck me, and it wrapped this evening in my head.